Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
Interessiere ich mich sehr für den Film und ich interessiere mich vor allem auch für den Schnitt, also die Montage. Das ist etwas, was für mich sehr wichtig ist beim Schreiben. Ich habe das Gefühl, es geht immer um Schnitt und um Montage. Und das ist ja beim Film auch, man sagt ja, der Film wird eigentlich dann gemacht im Schnittraum.
La voce che abbiamo ascoltato è quella di Dorothee Helminger, scrittrice svizzera di casa a New York, vincitrice del Deutscher Buchpreis 2025 con Die Holländerinnen, romanzo uscito ora in italiano per Gramma Feltrinelli, di cui vogliamo parlarvi oggi ad Alice. Lei è scrittrice per il teatro e per la letteratura e Dorothee Helminger ci dice che dell'arte filmica, che molto ammira per la sua scrittura, prende in prestito la tecnica del montaggio e del taglio delle scene. Ne sapremo di più tra poco. Intanto un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto per una nuova puntata di Alice in questo sabato settembrino. Al microfono con voi Natascia Fioretti, in regia con me Fabio Bosia. E dalla giungla, dal cuore nero della foresta tropicale di Dorothee Helminger, in cui l'onirico e l'irrazionale prendono il sopravvento, così come l'inquietudine e la violenza, nel nostro secondo incontro letterario di oggi voleremo verso vette non solo letterarie ma anche umane, vette alle quali ci porta, ci conduce l'amicizia tra Ermanno Cavazzoni e Gianni Celati, amicizia raccontata nel volume uscito per Quodlibet. Ermanno Cavazzoni condivide infatti con noi quel che gli resta di bello col suo mesto finale di un'amicizia, quella appunto con Gianni Celati, nata a metà degli anni Ottanta e proseguita fino alla sua morte il 3 gennaio 2022. E chiuderemo poi volando a nord in Svezia con il consiglio letterario di Marta Morazzoni. Non voglio dirvi altro se non che, come sempre, iniziamo in bellezza, iniziamo in musica con la musica di Rete 2 e in particolare con una voce femminile, Aretha Franklin e la sua Bill Bailey, Won't You Please Come Home.
Won't you come on, Bill Bailey? Come on on. I'll even pay the rent. I know I've done you wrong. Do you remember that rainy evening I put you out? Nothing but a fine tooth comb. And I know I'm to blame. Well, it's Lord, I'm dirty, shame. Bill Bailey, you're coming home. I wonder, will you come on home, Bill Bailey? Come on home.
Classe 1985, nata in Svizzera, di casa a New York, studi in lettere, storia, filosofia e scienze politiche a Lipsia, Dorothee Helminger è scrittrice, editrice e traduttrice. Le sue opere Einladung an die Wachhalsigen 2010, Schlafgänger 2014 e Austria Zuckerfabrik 2020 sono state tradotte in numerosi paesi. Helminger ha ricevuto prestigiosi premi, tra cui il premio letterario Aspekte per il miglior romanzo d'esordio scritto in tedesco, UNESCO, ma anche lo Schiller Prize nel 2021, e ora per Gramma Feltrinelli è uscito Quello che non si può dire, libro del quale parliamo oggi, entrando subito nel merito proprio a partire dal titolo.
Alice.
Dorothea Elmiger, dopo il Deutscher Buchpreis ricevuto nel 2025, il titolo del suo romanzo, Die Holländerinnen, è entrato nelle orecchie e nell'immaginario di molti. In italiano mi sembrava, a dir la verità, che potesse funzionare altrettanto bene, invece è stato scelto dall'editore Feltrinelli un titolo diverso, Quello che non si può dire, che però ha il pregio di portarci in qualche modo subito nelle profondità del suo lavoro. Lei cosa dice?
Ja, mit den Titeln ist es ja so, dass das immer im Gespräch mit dem Verlag passiert, die Titelwahl.
Per la scelta dei titoli avviene sempre un dialogo con l'editore. Per l'edizione tedesca di Holländerinnen era una mia proposta che la casa editrice ha deciso di mantenere. Per l'edizione italiana, invece, abbiamo cercato insieme altre possibilità, perché quel titolo non convinceva del tutto. E il titolo scelto, alla fine, è molto legato al libro e a una domanda che torna continuamente. Che cosa siamo davvero in grado di descrivere? E soprattutto, riusciamo a dare parole agli aspetti più oscuri dell'esistenza e delle nostre azioni? Alla paura, all'angoscia, a ciò che ci spaventa? Per me il titolo ha molto a che fare con questo limite del linguaggio.
Ecco, quanto dice mi porta ad un'altra riflessione che ho fatto leggendo la sua storia. Lei scrive romanzi, racconti, ma scrive anche per il teatro, e qui protagonista è un gruppo teatrale alla ricerca delle due olandesi scomparse. Una ricerca che porta il gruppo a perdersi negli abissi della foresta, certo, ma anche nei propri abissi interiori. E questa mi pare essere la parte più teatrale del romanzo. Mentre la scrittura, la prosa di cui è incaricata la scrittrice Minuta, che incontriamo subito all'inizio e che riceve dal regista il compito di prendere nota di tutto quanto accade al gruppo, ecco, è come se lei, questa scrittrice, con la sua scrittura riuscisse in qualche modo a rimettere tutto a posto, a traghettarci dalla dimensione irrazionale a quella razionale. È così?
È un'osservazione interessante. Io come scrittrice lavoro quasi sempre da sola. È un'attività molto solitaria. Si passa tanto tempo dentro la propria testa e immersi nella materia su cui si sta lavorando. Forse proprio per questo mi interessava raccontare un gruppo teatrale, un collettivo, una comunità in cui si discute continuamente, dove si creano dinamiche, tensioni e trasformazioni tra le persone e con il regista che le guida attraverso la foresta. Sono aspetti che mi affascinano proprio perché il mio modo di lavorare è molto individuale. Eppure non potevo nemmeno abbandonare del tutto il mio punto di vista. Per questo nel romanzo compare una scrittrice, una figura diversa da me, ma che accompagna il gruppo teatrale dentro un mondo che in fondo le è estraneo.
Molte critiche e recensioni hanno visto nel suo lavoro tracce e richiami di Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Io invece, pensando in particolare al gruppo teatrale e alle sue avventure, alle dinamiche al suo interno, al viaggio che sembra quasi una sorta di iniziazione, ecco, tutto questo mi ha riportato al Wilhelm Meister di Goethe. Ecco, c'è qualcosa?
In realtà, mentre scrivevo, non pensavo direttamente a Cuore di tenebra. È curioso, perché conosco bene quel testo e me ne sono resa conto soltanto più tardi. Credo che siamo tutti una sorta di archivio vivente. Ci portiamo dentro i libri che abbiamo letto e non scriviamo mai un testo senza essere influenzati da quelle letture, in modo consapevole o inconsapevole. Cuore di tenebra è stato certamente uno dei riferimenti importanti, anche perché presenta una situazione narrativa simile. Un gruppo di persone si riunisce e qualcuno racconta una storia. Anche nel mio romanzo questo aspetto è centrale. Ma ci sono stati molti altri modelli. Il Decameron, per esempio, con il suo susseguirsi di racconti uno dentro l'altro, oppure Le mille e una notte. Mi interessa molto quell'idea del raccontare senza fermarsi, come se interrompere il racconto potesse far accadere qualcosa di terribile. Tutti questi testi hanno lasciato una traccia nel mio lavoro.
A proposito di viaggio e di percorso iniziatico, anche la scrittrice protagonista della sua storia inizia una sorta di iniziazione, entra in una sorta di passaggio iniziatico e in una nuova vita. E tutto ha inizio, tutto parte con una telefonata.
Absolut. Sì,
assolutamente. E questa inquietudine inizia ancora prima del viaggio. Quando la scrittrice riceve la telefonata del regista teatrale che la invita a partecipare al progetto, accosta l'auto e accende le quattro frecce. È un gesto che segna l'inizio di qualcosa di nuovo, ma contiene già anche un segnale d'allarme. Fin dall'inizio c'è una sensazione di disagio. In fondo quella che vive non è un'esperienza positiva e questo si può dire senza rovinare la lettura del libro. Alla fine la protagonista lascia il gruppo e torna da sola. Rientra con i suoi appunti e con il resoconto che ha cercato di tenere durante quei giorni e probabilmente si ritrova di nuovo alla sua scrivania, da sola.
Ecco, tra l'altro, quando lei racconta la storia in auditorium davanti al pubblico, lo vediamo subito all'inizio del suo racconto, lei lo fa proprio a partire dai suoi appunti, dalle sue bozze. Dunque non si tratta di un'opera fatta e finita.
Durante il viaggio le viene affidato un compito, tenere un diario, un resoconto che dovrebbe comprendere tutto ciò che accade, ma ben presto si accorge che è impossibile. Le sue annotazioni diventano sempre più frammentarie. A un certo punto cade e si ferisce alla mano con cui scrive. Inoltre, l'umidità della foresta tropicale finisce quasi per dissolvere la carta, le diventa impossibile costruire un testo coerente. Non sappiamo esattamente che cosa accada dopo la sua partenza improvvisa, quando decide di andarsene perché non riesce più a sopportare quella situazione. Però in un certo senso un testo nasce comunque. Il romanzo infatti si apre con questa scrittrice che sale su un palco davanti a un microfono dichiarando di non essere più capace di scrivere e raccontare. Eppure poi tiene una serie di conferenze. Forse sono proprio quelle conferenze il vero testo nato da quel viaggio.
A questo punto ho una curiosità. Della scrittrice, delle sue fattezze, non viene detto molto, se non all'inizio che è molto minuta, molto più minuta di quanto ci si potrebbe aspettare. Perché mettere in evidenza proprio questo dettaglio?
Ich glaube, dass, naja, also...
Per me è sempre stato chiaro che quella scrittrice non fossi io, è un'altra persona, ma proprio questo gioco mi divertiva, creare un personaggio che si distingue da me e che tuttavia condivida alcuni aspetti del mio lavoro e del mio modo di pensare. A volte mi piaceva descriverla come una figura persino antipatica o ambigua, altre volte invece come qualcuno che mi assomiglia. C'è anche un aneddoto divertente. Una giornalista che aveva scritto un ritratto su di me aveva aperto l'articolo osservando che ho le gambe molto corte. Mi sembrò una constatazione così inattesa e buffa che è finita in qualche modo anche nel romanzo.
La storia delle due giovani olandesi scomparse nella foresta, nella giungla, tra Panama e Colombia nel 2014 è una storia vera. Storia che nel suo romanzo diventa centrale perché alla fine è il motore che fa muovere il destino del regista e del gruppo di teatro. E lei come ne è venuta a conoscenza?
Ja, ich bin eigentlich eine große Sammlerin und Notizenmacherin.
Sono una grande collezionista di appunti. Le storie e i materiali che finiscono nei miei libri arrivano dai giornali, da internet, dalle conversazioni, dagli aneddoti di amici e amiche. Non ricordo esattamente quando mi sono imbattuta per la prima volta nel caso delle due olandesi scomparse. Se ne era discusso molto, c'erano libri, podcast, dibattiti online e infinite speculazioni. Ma interessarmi non era soltanto il caso in sé, mi incuriosiva soprattutto il fenomeno collettivo. Perché una vicenda del genere cattura così profondamente l'immaginazione di un'intera società? È stata una nota che ho conservato e a cui sono tornata anni dopo.
In un'intervista sulla Vos Zeitung ho letto che per la scrittura di questo lavoro lei ha sperimentato addirittura l'ipnosi, ma ha funzionato.
Ja, das war eine lustige Geschichte. Ich habe tatsächlich sehr gekämpft.
È una storia piuttosto divertente. Negli anni in cui cercavo di scrivere questo libro, ho attraversato momenti molto difficili e qualcuno mi disse: sai, quando Rachmaninoff ebbe una grande crisi creativa, si fece ipnotizzare. Perché non provi anche tu? Ero molto scettica e lo sono rimasta anche dopo aver ascoltato una registrazione per l'ipnosi. Tuttavia, la questione tocca temi che hanno a che fare con la scrittura. Per scrivere, almeno per me, sono importanti certi stati di passaggio. Di solito lavoro appena sveglia, quando non sono ancora completamente vigile, in una sorta di semiveglia. E è proprio lì che spesso accadono le cose più interessanti. Mi affascinano domande come da dove arrivano le idee, quanto controllo abbiamo davvero sul processo creativo e in quale stato mentale dobbiamo trovarci per creare qualcosa di nuovo. Sono questioni che hanno forse qualcosa in comune con l'ipnosi, anche se continuo a non considerarmene una sostenitrice.
Tante sono le voci di scrittori, scrittrici, filosofi che con le loro citazioni compaiono lungo il corso della narrazione. Uno, ad esempio, subito all'inizio è Oscar Wilde, che dice: il vero mistero del mondo è il visibile, non l'invisibile. Ecco, noi come lo mettiamo in relazione con il suo testo?
Io credo che qualcosa che
credo che una cosa sia particolarmente vera per me. Ciò che è misterioso non è necessariamente l'invisibile. Anzi, spesso è proprio ciò che abbiamo davanti agli occhi, ciò che è perfettamente visibile, tangibile, a essere già di per sé enigmatico. Molti episodi raccontati nel libro, comprese le storie che si intrecciano alla trama principale, hanno qualcosa di inquietante o minaccioso. C'è sempre una sensazione di pericolo e viene descritta molta violenza. Ma nulla di tutto questo è soprannaturale o fantastico. Sono fatti che appartengono al mondo così com'è. Ed è proprio questo che mi interessa come scrittrice.
Lo diceva prima, tanti sono i racconti nel libro che si intrecciano, racconti a tratti spaventosi, racconti in cui soprattutto è un attimo passare da una condizione di piena e normale lucidità ad una situazione completamente irrazionale, e penso in particolare alla storia delle capre.
Yeah. Eine Frau, die auch in dieses tropische Gebiet mitreist und Teil dieser Theatergruppe wird.
Nel gruppo teatrale c'è una giovane donna identificata semplicemente come la Svizzera. A un certo punto racconta un episodio della propria vita. Quando era studentessa, per guadagnare qualcosa, aveva accettato di occuparsi per un periodo di una fattoria con un gregge di capre. All'inizio l'esperienza le piace, poi però si accorge che molte capre sono gravide e nel giro di poco tempo iniziano a nascere uno dopo l'altro moltissimi capretti. Molti di questi animali muoiono subito dopo la nascita. Lei è completamente sola, non sa come intervenire e il proprietario della fattoria continua a rimandare il suo ritorno. Al telefono la rassicura, le dice di non preoccuparsi, ma non arriva mai. In fondo questa storia ha la struttura di un incubo. Ci si ritrova bloccati in un luogo da cui non si riesce a uscire. La situazione peggiora continuamente, sembra sempre notte e si è completamente soli. Soprattutto domina la sensazione di aver perso ogni controllo.
Un altro racconto che mi ha molto colpita è quello dei cavalli selvaggi che vengono catturati e portati in Svizzera. Ma è una storia vera?
Das ist tatsächlich so, da gibt es auch einen ganz interessanten Dokumentarfilm vom Schweizer Fernsehen.
Sì, è una storia reale, esiste anche un documentario della televisione svizzera che mi ha ispirata molto. Negli Stati Uniti, soprattutto in Nevada, vengono catturati regolarmente cavalli selvatici perché si ritiene che siano troppo numerosi o che non ci siano abbastanza risorse per mantenerli. Alcuni di questi animali vengono poi trasferiti in Europa per partecipare a quella che viene chiamata Mustang Makeover Challenge. I cavalli vengono affidati a proprietari o addestratori che hanno a disposizione un numero limitato di giorni per riuscire a domarli e ad addestrarli. Quando ho scoperto questa realtà ne sono rimasta affascinata, ma anche profondamente turbata. Mi colpiva soprattutto l'idea di un animale che fino a poco prima viveva libero e selvatico e che all'improvviso si ritrova dentro un aereo a sorvolare l'Atlantico diretto a Francoforte. Ho fatto molte ricerche su questo tema, persino sul modo in cui i cavalli viaggiano in aereo, perché mi sembrava un'esperienza quasi inconcepibile.
Lei è svizzera di casa a New York, con un'attenzione e una sensibilità, questo si coglie dalla sua letteratura, per il mondo naturale e animale. Come ha vissuto le notizie di questa estate torrida che arrivavano dall'Europa e anche dal nostro paese, dalla Svizzera, e penso in particolare naturalmente ai tanti incendi che ci sono stati in Francia, in Germania?
Yeah, absolut. Ich war bis Ende Juni noch auf Lesereise in.
Fino alla fine di giugno ero in Europa per presentare il libro e faceva già molto caldo. Poi sono tornata a New York e il caldo era ancora più intenso. In più, per giorni la città è stata avvolta dal fumo degli incendi boschivi provenienti dal Canada. Era difficile persino uscire di casa. Questa evoluzione mi preoccupa profondamente e sotto questo aspetto mi sento molto vicina alla scrittrice del romanzo che all'inizio si chiede: ha ancora senso scrivere libri quando il mondo sembra avviarsi sempre più rapidamente verso una catastrofe? È una domanda che sento molto vicina anche a me.
Dicevo prima delle tante voci, delle tante citazioni che si intrecciano con il suo racconto e che in un certo senso creano una sorta di metatesto letterario. Mi viene tra tutti in mente Walter Benjamin e soprattutto la sua idea di scrittura. Ora che proprio lei si chiedeva del senso di scrivere libri, se ha ancora senso scrivere libri.
Ja, ich bin war schon immer eine Autorin, die sehr viel gelesen hat, begleitend zum Schreiben. Also das Lesen ist für mich ein.
Ho sempre letto moltissimo mentre scrivo. Per me lettura e scrittura sono inseparabili. Leggere significa fare ricerca, trovare ispirazione, entrare in dialogo con altri testi. E mi è sempre sembrato interessante rendere visibili queste influenze, mostrarle apertamente nel libro. Anche da lettrice mi piace riconoscere i rimandi che un'opera stabilisce con altre opere. Amo persino le note a piè di pagina, perché permettono di seguire delle piste e passare da un testo all'altro. Credo davvero che ogni libro nasca sempre da altri libri e trovo bello rendere trasparenti questi legami. Walter Benjamin, per esempio, si interrogava sulla tradizione del racconto orale e sosteneva che la figura del narratore andasse scomparendo nella modernità, sostituita dal romanzo. Nel mio libro, invece, si racconta continuamente. Ogni sera i membri del gruppo si riuniscono e il regista li invita a condividere storie personali. Per lui fa parte del lavoro e della ricerca artistica. Tutto può diventare materiale. Ma per i partecipanti il raccontare svolge anche un'altra funzione. È un modo per affrontare la paura, per dare forma alle esperienze, per comprendere ciò che è accaduto. E forse anche per creare una forma di solidarietà. Qualcuno racconta ciò che ha vissuto o ciò che non riesce a capire e qualcun altro ascolta. Da lì nasce un dialogo e credo che il dialogo sia uno degli strumenti che abbiamo per orientarci nel mondo e nei rapporti che lo attraversano.
Ecco, poi subito all'inizio del romanzo ci dice che le storie possono anche fallire. In che senso? Ce lo spiega?
Sì, credo che tutte le storie raccontate nel romanzo abbiano a che fare con forme di violenza, di dominio e di controllo. Può trattarsi dell'addestramento di un animale, oppure della violenza all'interno di una relazione, ma il tema ritorna continuamente. E penso che quando ci confrontiamo con una violenza estrema o con eventi particolarmente terribili, il racconto finisca inevitabilmente per fallire, nel senso che non riesce davvero a produrre un significato o a dare un senso a ciò che è accaduto. Forse è giusto così, perché in certi eventi esiste una quota di assurdità e di mancanza di senso che nessuna narrazione può cancellare.
Nel libro compare questa domanda e ora Dorothea Helminger non posso che rivolgerla anche a lei. Lei si considera una herzogiana?
No, direi di no, o almeno non completamente. Ho un rapporto piuttosto ambivalente con Werner Herzog. Trovo straordinari alcuni dei suoi film e considero la sua opera molto affascinante. Allo stesso tempo Herzog è diventato lui stesso un personaggio, quasi una figura letteraria. E devo ammettere che a volte mi fa anche sorridere. C'è in lui un certo pathos, una volontà assoluta di inseguire e realizzare una grande visione verso cui provo una certa diffidenza. È un atteggiamento molto lontano dal mio modo di essere e dal mio modo di lavorare. Però continuo a trovare estremamente interessante molto di ciò che ha fatto.
Quello che non si può dire è il romanzo di Dorothea Helminger che ha vinto il Deutscher Buchpreis lo scorso anno e che ora è uscito per Feltrinelli con la traduzione di Nicoletta Giacon. Dorothea Helminger, grazie per essere stata con noi.
Grazie a lei.
When I think of your sweetness, the love that brought me here, all the times that I wondered how you put away my fear,
Your love, yes I do. All day walk around.